Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Angelo Miotto al microfono per questa nuova stagione di Itaca. Stiamo insieme tutti i sabati e le domeniche dalle 8.45 alle 10.30. Tra poco la rassegna stampa. Oggi ci occuperemo, come nelle prossime puntate di Itaca, fino non solo questo weekend ma anche al prossimo, di Genova G8. Cerchiamo di dare uno sguardo di futuro, oltre a quella che è il racconto della memoria doverosa di quello che accadde 25 anni fa. E che vide Radio Popolare, Popolare Network, presente con tanti inviati per raccontarvi, e poi un grande lavoro anche nel corso degli anni per mantenere viva non solo la memoria, ma per analizzare, capire, riflettere su quello che fu il seme di Genova. Poi se ce la facciamo, perché siamo un po' in balia delle telecomunicazioni, vediamo se reggerà la linea, andremo a trovare il direttore di Copernicus. Copernicus è un programma europeo che studia fenomeni meteorologici e sta arrivando la terza ondata di caldo, come i giornali ci raccontano. Magari così sentiamo da lui che cosa ci aspetta, cosa stanno studiando, e magari ne parliamo anche insieme. Itaca ricomincia, e ricomincia come di consueto con la rassegna stampa. E voilà.
A due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ed eccoli qui i nostri giornali cartacei di sabato 11 luglio. Apriamo con una carrellata sui titoli e la composizione delle prime pagine, e la prima foto che vedo grande di fronte a me è quello di un rider, come si dice in questo caso, di Glovo, con il suo bauletto giallo, che sta inforcando la sua bicicletta elettrica in una strada assolata. E infatti il Manifesto gioca con questa foto e con il titolo, come al solito, un pasto al sole. Arriva la terza ondata di calore, il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti, non i rider che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutele. La scelta è fra morire di caldo o di fame. Vediamo un po' sta pagina, prima pagina del Manifesto, come è composta. Al taglio medio ci sono i russi che ammettono 2 punti, manca la benzina. Attacchi continui da un lato e dall'altro, dice il sommario. Il conflitto si fa sempre più simmetrico. Di spada alla grande foto invece troviamo l'operaicidio, come è stato battezzato dal Manifesto, impresa a punti e tanta fiducia, ricetta di governo. E poi all'interno, quindi una civetta, come si dice in gergo tecnico, perché ci richiama col suo verso appunto l'articolo interno, il Consiglio d'Europa che dice la crisi climatica piomba in carcere, l'allarme del CPT. E questo troverà poi nel 14 luglio una giornata particolare, lo vedremo, lo sentiremo, perché ci sarà un'ispezione in grande stile degli istituti di pena italiani. Ancora il Manifesto, l'agenda atlantica si può strappare, ci dice Emiliano Brancaccio, leggeremo il finale di questa sua considerazione, mentre i 3 articoli di taglio basso sono su Putin e armi, Conte ragione, intervista Bettini. America Oggi, lo Stargate di Houston che inghiotte gli alieni, che cos'è? È una delle poche città, Houston, ci spiega il Manifesto, con un centro di assistenza sanitaria anche per chi non ha documenti o assicurazione, ma dove l'ICE ha il primato di catture di chi non ha commesso reati. Qui è stato ucciso Lorenzo Salgado Araujo, l'avete sentito già nella corrispondenza nel giornale radio di Popolare Network, ci torneremo anche dal Manifesto. E poi la guerra in Iran, Mokhtaba non riappare, Teheran è senza volto. Michael e Mirko, la loro vignetta, c'è un signore che ha ordinato, ha fatto un ordine per una... per del cibo, e chi dice al rider: avevo chiesto ben cotto il panino, non il ragazzo delle consegne. Dall'altra parte c'è il rider con in mano il panino che sta bruciando, non il panino, ma purtroppo il rider. Allora, Corriere della Sera apre con il caso Rianucci, sospese le repliche di Report, riunione in Rai con la Vitola in redazione. La notizia però che ci attira di più è il taglio medio: se l'Iran mi uccide distruggeteli, è un virgolettato del presidente statunitense Donald Trump. Ho lasciato istruzioni nel caso venissi colpito. Trump per l'ipotesi di un attentato. Crosetto, c'è un'intervista su Hormuz, Teheran inaffidabile. La foto è per Sinner che sta abbracciando Novak Djokovic, che ne ha 39 di anni, mentre Sinner ne ha 24, che ieri si è preso tre sberloni nella semifinale di Wimbledon, ma l'ha presa anche bene, direi, dalle dichiarazioni che ha rilasciato poi dopo, dicendo non c'era niente da fare contro questo Sinner. Pane bianco sugli editoriali verso le elezioni, le quattro categorie dei votanti. Gramellini in fondo a pagina scrive: chi controlla Mohammed, la storia di Mohammed Saidi, l'irregolare algerino che sfregia in volto una sconosciuta alla fermata della metro Duomo di Milano, e se la prende Gramellini con tanto odio che viene sbandierato, iniettato dalla propaganda, ma poi invece nel fatto di lasciare pochi organici e poca certezza anche della pena o dei provvedimenti che vengono presi. Rogo in Spagna, 12 le vittime, anche tra turisti, decine dispersi. Siamo alla spalla del Corriere, che ci parla di questo e dell'altra notizia che trovate un po' su tutti i giornali, cioè l'Unione Europea contrometta e dice, tra virgolette, con i suoi social crea dipendenza. E certo, questo l'avevamo detto da un po'. La Repubblica, un piano per uccidere Trump, diventa addirittura la apertura. Israele avverte nel mirino degli iraniani. Il presidente statunitense ha lasciato precise istruzioni: se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Passiamo alla foto grande della prima pagina, è quella per l'Andalusia che va a fuoco, strage di turisti, e in Europa è già record incendi, e ahimè ci stanno avvertendo anche che andrà sempre peggio. Massimo Giannini, la sua lenzuolata del sabato, il campo largo, la paura di essere illusi. Vi leggo solo l'inizio per dirvi che c'è forse un misunderstanding che andrebbe chiarito prima o poi, perché Giannini parte così: il centro-sinistra ha stravinto il referendum sulla giustizia, ma non ha saputo cavalcare l'onda lunga di quel successo. E ora, nell'immaginario della sua gente, della sua classe dirigente, si riaffaccia la paura di riperdere anche le prossime elezioni, una preoccupazione reale tutt'altro che immotivata. Insomma, su questo referendum ancora non ci sono proprio le idee estremamente chiare di chi abbia vinto o di chi no. Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, il taglio medio, la Vitola, Sigfrido mio amico, lasci la TV di Stato, dipendenza dai social, l'Unione Europea boccia Meta, e poi quella notizia dell'oblò dell'aereo che tanto ha colpito il nostro immaginario. Già anche qui in redazione ci si chiedeva: ma io devo prendere un aereo? Esplode oblò in volo, passeggero salvato dalla catena umana. Era andato fuori per metà corpo sostanzialmente, e questo ovviamente ci chiama come notizia, assolutamente ci fa molta paura anche. Sinner in finale a Wimbledon per fare il bis. Andiamo su Domani. Ranucci, la RAI sospende Report, la Vitola a due punti, dubita di me, gli sputo. La D Rossi blocca in via cautelare le repliche del programma, tutto ok per la prossima stagione. Il pregiudicato, due punti, se Sigfrido pensa che sono coinvolto mi arrabbio, un suo cronista ospite del mio bed and breakfast. Foto per Ranucci e microfoni. Poi invece abbiamo sotto: l'AI succede ancora, Houston freddato, un altro innocente con foto di un tremendo Robocop tutto mascherato dell'ICE. I due editoriali, uno di Piero Ignazzi, Unione Europea, la destra cresce ancora, le origini del nero, e invece Renzo Guolo che scrive: Teheran sfrutta le debolezze del presidente. Il Sole 24 Ore, chi parla? De Scalzi, uno degli uomini più potenti d'Italia. Energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. Se non lo sapete, Claudio De Scalzi è il CEO di Eni, e c'ha una doppia pagina dove va a tutto campo, vedremo qualcosa, perché ovviamente parliamo di una persona che non solo da tempo immemore, direi, ai vertici dell'Eni, ma anche che detta molto della politica, anche estera, ovviamente, del nostro paese. Allora, la foto grande per tanti giovani col cellulare in mano, l'Unione Europea ancora contro Instagram e Facebook, crea indipendenza, Meta dice non è vero, cosa deve dire? Certo, associazioni datoriali, accordo sulla rappresentanza, salario giusto, il taglio medio, e andiamo però a, vi racconto solo un cenno di un taglio basso sul marchio storico, figurine Panini al bivio, post mondiale, ipo o cessione. Qui ci siamo ancora su un altro marchio che conosciamo fin da bambini. La Stampa, assumiamo 18.000 agenti, chi lo dice? Il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, in 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza delle nostre città, una parola che torna e tornerà, mettetela bene in testa questa parola sicurezza, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032, con l'intelligenza artificiale cambiamo i concorsi, speriamo in bene. Mamdani cancella Little Italy dalle mappe, rivolte dei paesà a New York, poi c'è stato un dietrofront, e figurarsi come si fa a cancellare Little Italy. Sinner, mago dell'erba, travolto il Joker, un titolo che in altri tempi sarebbe stato un po' allusivo. Il caso, il summit di Rubio contro gli Antifa, ma l'Italia non va, e Rubio c'ha proprio questa cosa che non gli va giù dei gruppi Antifa, e ha cercato di fare una specie di grande alleanza. E poi La Stampa ci racconta di A casa di Varenne nel giorno del cavallo, la ricorrenza mondiale, il leggendario campione 31 anni ha 2000 figli, e chissà come se la passa con gli alimenti. Allora, Avvenire, ripresa ingolfata, la foto grande invece per i fenicotteri rosi, la bandiera dell'Aquila a due teste dell'Albania, a Tirana la rivoluzione vola con i fenicotteri, l'editoriale di Tommaso Greco, le armi non sono l'unica via, il taglio medio, altra stretta sui call center e sulle frodi della RC Auto, RC è la responsabilità civile, e poi c'è il caso, sapete che Erdogan ha regalato le pistole con intitolate proprio personalmente, quindi la pistola donata se la morte diventa souvenir. Il Fatto Quotidiano strilla, la RAI trova il colpevole della bomba, 2 punti, è report, foto per Ranucci imbavagliato, tutti contro uno, in piena indagine, la destra si libera del programma per tutelarlo, tra virgolette, Movimento 5 Stelle, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, contrari in CDA, lui, 2 punti, turpi congetture. Preferenze invece per quanto riguarda la politica e la legge elettorale, il Meloni minaccia Forza Italia Lega e il Colle è attento. Ci dice il Fatto anche che il Veneto copre il buco olimpico con 150 milioni di euro. Il governo, altre notizie che trovate all'interno, rivede i poligoni di tiro, più armi per tutti, e subito sotto invece troviamo caccia all'uomo a Kiev per forzare i giovani alla leva, ma i giovani fuggono, e poi vedremo un Travaglio che dice la sua sul caso di Ranucci. Oh, passiamo in area, se non sbaglio, sì, passiamo in area destra, il Messaggero, quindi il giornale, diciamo, voce del governo, apre con una grande foto, Sinner implacabile, Djokovic si inchina, il campione ritrovato, ma il titolo d'apertura è Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Israele svela il piano di Teheran, Donald tregua finita. Ovviamente Israele, lo sentiremo poi negli articoli di commento, ha qualche interesse, come avrete capito, a passare la polpetta avvelenata, anche perché a ottobre loro votano e Bibi Netanyahu non è messo proprio così bene. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate, FD, Fratelli d'Italia, esposto in procura, la Vitola scarica l'amica, IPM perquisito perché stava andando in Africa, blitz nell'abitazione del factotum del gruppo fuggito in Camerun, insomma una storiaccia piena di rivoli che si stanno ingrossando, finestrino rotto in volo, turista trattenuto per non essere risucchiato fuori dall'aereo, Ryanair non ci fa una bella figura ovviamente e quanti di noi e di voi prendono Ryanair lo sappiamo. Bollini rossi nelle città, incendi, il caldo tiene in ostaggio l'Europa. E non è tanto il caldo forse, ma diciamo così, c'è a che vedere qualche cosa con la questione climatica. Rogo in Spagna, 12 morti, brucia il Piemonte. Ci sono riferimenti in tutti i giornali, devo dire, su Seveso, l'abbiamo trattato ampiamente ieri, qui a Radio Popolare, Popolare Network, la tragedia 50 anni fa, Mattarella a Seveso, la coscienza ambientale è nata qui. Il Foglio, ben due articoli con la ciliegia del direttore, uno è Mozzorecchi in mutande, il caso Ranucci, il caso Minetti, le disfatte sull'urbanistica a Milano e le archiviazioni su Dell'Utri e Berlusconi, le sberle infinite rifilate al partito delle manette sono più istruttive di una cenetta di pesce a casa la vitola. La NATO smentisce le balle di Conti invece è l'altro, ma l'apertura in azzurrino è su il regime al potere in Nicaragua ha copiato il modello cinese, i vescovi sgraditi vengono fatti sparire senza che se ne sappia più nulla. Il Giorno, l'ultima minaccia di Trump, se sarà ucciso colpita l'Iran, la foto grande per abusi e no anche dopo 30 secondi l'hostess finalmente giustizia, sono passati diversi anni, 8 anni per avere questa sentenza, infiltrazioni russe, attacchi agli Stati Uniti, Italia schiacciata. Caso Ranucci, d'accordo, vediamo altre cose dalla prima pagina del Giorno, niente, ci sono altri articoli di cronaca, sfregiata nel metro, gli sputi, il pugno, la lama, pensavo di morire. Libero, tutto contento, titola tutta pagina, sospeso report, la RAI blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba a Ranucci, lui si lamenta, 2 punti, assurdo. La vitola attacca l'amico, non doveva parlare di mio figlio. C'è Sallusti, si scatena ovviamente, nessuna censura. Poi Libero fa questa operazione di mettere la foto di Aran Khalili, che è il neoacquisto dell'Inter, l'arabo israeliano manda in tilt interisti e Propal. Sotto, sveglia, l'Islam è un pericolo. All'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso, la procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque. Ma che strano. Dopo il flop di Napoli invece siamo al campo largo, in fuga dai fischi, annullato il prossimo comizio. E poi l'eroe della sinistra, Mamdani, cancella Little Italy dalle mappe di New York. Ma abbiamo visto che c'è stato un passo indietro. La verità, il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra degli Stati Uniti. Svelato il mistero del progetto per candidarlo. Io quando leggo questi giornali mi viene sempre un po' la voce da cinegiornale degli anni 40. E la fotografia è per l'uomo che ha aggredito la passeggera in metro ed è una foto di una persona come se fosse una foto segnaletica. Pensavo di morire, non respiravo, sotto shock la ragazza grida in metro da questo clandestino. Fotografia sotto, i migranti girano armati ma i giudici li lasciano liberi, siamo un italiano basico come notate. E che altro dirvi? Beh, Belpietro anche lui, come facile passare da cronisti a candidati, ovviamente sì. Ci si scatena sui giornali e i fogliacci della destra. A proposito di fogliacci, andiamo al Giornale. Tommaso Cerno, pensando di essere originale, scrive Minority Report all'italiana, così gioca col titolo, poi si diverte ad accostare Ranucci a Tom Cruise. Ma comunque sia, il titolo di apertura è la pista shock, bomba, virgola, PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, titolo orribile, l'ipotesi al vaglio, la RAI si tutela, stop le repliche di report, foto per Ranucci che sorride, la vitola, molla l'amico, gli sputo in faccia, Sigfrido il populista, alter ego dei moderati, lo scrive niente po' di meno che Augusto Minzolini, già direttore del TG1, già sanzionato dall'ordine dei giornalisti. Ma tant'è, donne sfregiate, maranze criminali, gli immigrati tra virgolette per bene si ribellano, esiste una rubrica, non lo sapevo, che si chiama la stanza di Vittorio Feltri e se ci volete entrare entrateci, io me ne sto alla larga. Trump pronto a trattare ma tregua finita e spunta un piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è Monopolio Tabacci, e di Tabacci parleremo perché Tabacci ha lasciato il PD e per chi è un fan del gruppo, non mi ricordo più come si chiamava, se era Comunisti per Tabacci o una cosa del genere, è una notizia. La Gazzetta dello Sport, infine, il giornale rosa, eccoci qua con Sinner col suo pugnetto che fa sempre quando vince il punto. Riecco il re, Sinner in finale a Wimbledon, Jannik implacabile contro Djokovic, alza il livello e domina in 3-7. Domani la sfida Zverev per il titolo bis. Lui è in fiducia, sarà dura. Oddio, proprio non è proprio italiano, lui è in fiducia, sarà dura. Però sappiamo che Sinner ha i suoi accenti, insomma. Sempre Merino avanti Spagna, perché ha segnato lui il secondo gol contro il Belgio, che porta in semifinale la squadra la Rojigualda. Haaland e Kane, giganti del gol, sfida da Premier. L'Argentina canta Messi con Maradona per l'assalto alla Svizzera. E non, niente, c'è qualche cosa nel nostro DNA giornalistico che ci impone di giocare con le parole, ma insomma. Allora, fatta questa carrellata estenuante anche un po', andiamo a vedere invece, ci sono diversi articoli che meritano di essere letti, vediamo un po' con che cosa possiamo partire. Ma guardate, io partirei con la carta salmonata del Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria. Eni ovviamente gioca in casa in questa intervista, ma ci apriamo perché De Scalzi, ve lo ripeto, è uno degli uomini più potenti d'Italia da diversi anni. In intervista al CEO di Eni, l'Occidente sta consumando scorte di petrolio a ritmi elevati, mentre l'Iran usa lo stretto come arma di pressione. Qualche domanda. Allora, c'è Fabio Tamburini, che è il direttore, che gli chiede: analisti del settore hanno contato una quarantina di annunci di pace e guerra con relative oscillazioni dei prezzi, operazioni speculative che vedono all'opera acquisti e vendite importanti calcolati intorno a un paio di miliardi di dollari. Chi è entrato nell'età dell'oro? La domanda è estremamente pertinente, visto anche l'inchiesta che c'è su, appunto, come sta usando questa politica di annuncio Donald Trump. E De Scalzi dice: preferisco non commentare il tema specifico. Quello che mi sento di dire è che questi annunci hanno portato incertezza, volatilità e quindi difficoltà a investire in un momento in cui sappiamo che è necessario rafforzare la nostra sicurezza energetica compensando la mancanza di gas, petrolio e prodotti. Incredibile come risposta. Cosa è cambiato nel mondo dell'energia? Risponde: dobbiamo considerare che solo negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto una sequenza di 3 grandi crisi che hanno avuto una intensità e un impatto senza precedenti. La pandemia, il conflitto fra Russia e Ucraina, infine la guerra in Iran. Questa concatenazione ha colpito in modo diretto e prolungato il lato dell'offerta, comprimendo la disponibilità di gas e petrolio, frammentando i flussi commerciali e aumentando la volatilità dei mercati, tanto più che gli effetti negativi delle 3 crisi si sono accumulati. Qual è stata la reazione europea? Chiede Tamburini. Risponde De Scalzi: purtroppo non c'è stata. A partire dalla fase post-Covid si è consolidata una narrativa dominante incentrata sulla transizione energetica e sulle priorità ambientali in modo ideologico, che progressivamente ha dato per acquisiti la riduzione strutturale del ruolo degli idrocarburi e un contesto geopolitico stabile in grado di garantire continuità negli approvvigionamenti. Questo approccio, quindi tutto colpa della transizione energetica, questo approccio ha portato a trascurare la resilienza del sistema nel breve periodo. In Europa sono state chiuse oltre 30 grandi raffinerie che erano in forte perdita ed è stata sacrificata buona parte delle produzioni nella chimica di base, considerate irrimediabilmente inquinanti. Oggi le raffinerie sarebbero decisive nel garantirci la disponibilità interna di prodotti come jet fuel e diesel, senza contare che potrebbero lavorare con ampi margini di redditività oltre $30 al barile. E per i prodotti della chimica di base l'Europa dipende dalle importazioni, pagando pegno in termini di indipendenza strategica da altre aree del mondo come la Cina e gli Stati Uniti. Ancora qualche risposta, perché veramente si disvela, insomma, in queste risposte tutto quello che rappresenta Eni, se si vuole vedere. Quali economie stanno reagendo, reggeranno meglio? Gli americani, dice, hanno riserve importanti di gas e petrolio, le loro raffinerie stanno andando al massimo, oltre il 90% della capacità produttiva. La Cina ha finora colmato i deficit grazie al carbone. L'Europa è appesa alla disponibilità della Norvegia, dei paesi produttori africani e degli Stati Uniti, ma insegue modelli energetici come quello danese, che per quanto virtuoso è applicabile soltanto lì, in un paese con 5 milioni di abitanti. E quindi saltiamo all'altra domanda, quando Tamburini dice: le rinnovabili? Tenendo conto che l'elettricità fa fronte al 20% dei consumi energetici globali, tutte le rinnovabili rappresentano circa il 30% del mix elettrico mondiale, mentre se consideriamo solo eolico e solare, tale percentuale scende al 15%, malgrado le centinaia di miliardi di sussidi e incentivi. Nonostante ciò, le rinnovabili, che molti indicano come la fonte principale di emancipazione delle dipendenze su cui puntare, avranno senz'altro un ruolo importante nella diversificazione delle fonti, nella transizione energetica, ma per la loro intermittenza, efficienza e per la distrazione d'uso che non possono coprire i settori non elettrificabili come le industrie energivore e il trasporto aereo, non possono attualmente sostituire le fonti fossili e il nucleare nel garantire la sicurezza energetica dei paesi. E per quanto riguarda la transizione energetica, andiamo all'ultima domanda di Tamburini. Risponde ancora Descalzi e poi lo abbandoniamo. Abbiamo creato due società, e lo sappiamo benissimo, completamente integrate nelle rinnovabili e nei biocarburanti, che in pochi anni, partendo da zero, sono arrivati a generare oltre 2 miliardi di EBITDA, più i nostri progetti di cattura e stoccaggio della CO2, tra i quali quello di Ravenna per la decarbonizzazione dell'industria energivora italiana ed europea, che comincerà a operare e crescere nel breve periodo. Abbiamo una strategia che coniuga la produzione e progressiva decarbonizzazione dell'energia tradizionale, di cui non possiamo fare a meno, con la crescita della produzione da fonti legate alla transizione che creano sempre più valore. Coniugare sicurezza energetica e una transizione sostenibile è possibile. E c'è da dare un applauso a Descalzi per come si destreggia e come riesce a mettere insieme l'acqua e l'olio, sostanzialmente cercando di mischiarli, ma acqua e olio, come sapete, difficilmente si mischiano e le cose si vedono. Andiamo, abbandoniamo quindi la strategia dell'ENI e la politica sostanzialmente energetica del nostro paese e andiamo a vedere invece, prima di Ranucci, scusate ma ci arrivo, però andiamo prima a vedere il Corriere della Sera. Adesso c'è questa operazione un po' scomoda che devo prendere tutti i quotidiani, rimetterli sul mixer, ve lo racconto in diretta che così fa un po' Radio Verità. Eccoci, andiamo sul Corriere della Sera, l'ho trovato, e andiamo a pagina 2. Oh, pagina 2 è dedicata al Medio Oriente in fiamme. Trump: sì a nuovi colloqui, se mi uccidono distruggeteli. Invece a pagina 3, il leader statunitense nel pantano, bombe, sanzioni, dialogo, lo schema si ripete. Ma c'è un piccolo richiamo su Bruxelles, Cisgiordania, l'Unione Europea prepara sanzioni sul commercio. Ieri gli ambasciatori dei Paesi membri presso l'Unione Europea hanno discusso le tre aree di intervento che potrebbero essere attuate per limitare gli scambi commerciali con territori occupati in Cisgiordania: sistema ad hoc di licenze di importazioni, dazi punitivi e divieto di importazione delle merci. Punto. Finito il riquadrino vorrei soltanto ricordarvi che oggi è l'11 luglio del 2026, ecco, così ci rendiamo conto anche di come si muove lo schema europeo su queste violenze che accadono da troppi, davvero troppi anni, e questo è il succo. Mentre è divertente vedere graficamente il gioco che fa il Corriere a pagina 3, che ha chiamato il gioco dell'oca, cioè siamo talmente dentro una spirale di ripetitività che ha graficato uno schema ricorrente di escalation e cessate il fuoco temporanei senza che siano risolti i nodi del conflitto. 1. L'Iran colpisce una nave nello stretto di Hormuz. 2. Gli USA colpiscono una base dei Guardiani della Rivoluzione. 3. L'Iran risponde con i raid, dando inizio all'escalation. 4. L'Iran colpisce paesi del Golfo: Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain. 5. Gli Stati Uniti replicano con altri raid. 6. USA e Iran raggiungono un accordo con la mediazione di terzi. 7. Il traffico nello stretto riprende con controlli di sicurezza più elevati. 8. Alcune parti dell'accordo restano insolute. 9. Ultima casella: un nuovo raid distrugge gli equilibri. Chi paga di questa situazione, al di là dei civili che muoiono, è tutto il sistema energetico, come avete capito anche dall'intervista che abbiamo letto prima. E questo è il gioco della guerra di Trump all'Iran. Ricordiamo che l'attacco è arrivato da lì. Andiamo a vedere ancora invece per quanto riguarda i temi mediorientali domani, eccoci qua, siamo a pagina 3. Netanyahu vuole dare il colpo finale all'Iran ma con gli Stati Uniti e gelo. Bibi, scrive Davide Lerner, si trova infatti a gestire un fronte politico interno sempre più delicato in vista delle elezioni previste per ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, né la sua coalizione né il blocco di opposizione otterrebbero la maggioranza, prospettando un possibile stallo. Per uscirne comunque vincitore, il premier ha già iniziato a evocare una larga intesa nazionale, naturalmente sotto la sua guida. Durante un'intervista a Canale 14, emittente apertamente allineata alla sua linea politica, Netanyahu ha promesso di lavorare affinché Israele diventi nei prossimi anni meno dipendente dagli Stati Uniti, lasciando intendere quanto poco abbia apprezzato la linea più prudente seguita da Trump negli ultimi mesi. Lasciamo il Medio Oriente, quanti minuti ho? Ancora 9, quindi andiamo a vedere un po' velocemente, passiamo a una cosa divertente, dai, tabacci, andiamo dal Corriere a prendere tabacci a pagina 13, uomo estremamente arguto e di grande capacità affabulatoria, Tabacci addio al gruppo PD, la coalizione va allargata, ora un altro spazio politico, lo firma Fabrizio Caccia. No grazie, inizia, nessuna intervista, nessuna intenzione da parte mia di far polemica, tra l'altro mi ha appena chiamato la capogruppo alla Camera Chiara Braga, è stata molto carina, gentile, e Caccia gli dice, vuole dire forse onorevole Bruno Tabacci che il PD ha preso bene la sua decisione di lasciare il gruppo Dem a Montecitorio per passare nel misto? Di sicuro penso che per battere la destra oggi ci voglia generosità da parte di tutti. Che vuol dire? Che sbagliano quelli che pensano di fare la foto a quattro, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni, e sbagliano pure quelli che si mostrano ambigui nel rapporto con la destra. Tipo, chiediamo la Calenda. E adesso lei nel misto che farà? Io penso sia indispensabile contribuire alla costruzione di uno spazio politico diverso. La destra non si batte restringendo il campo, si batte allargandolo. È un'operazione elettorali. E poi lo troviamo cosa fa evidentemente nell'altra risposta, quando dice il mio amico Ernesto Maria Ruffini, che è un vero antilider a differenza di tanti altri centristi che pensano di essere il centro del mondo, scusate il bisticcio, ma non chiedetemi nomi, ha messo giù un programma serio, praticabile, sull'Italia e sull'Europa, che potrebbe ridare fiducia agli elettori, come già successo al referendum sulla giustizia con l'appello a difendere la Costituzione. Ecco, quindi Tabacci, da vecchio politico di razza sicuramente, si dedica appunto a Ruffini e sono pronti per presentare la loro nuova ipotesi centrista. Andiamo a vedere a questo punto il caso Ranucci, le stilettate che tira Travaglio da Il Fatto Quotidiano, sempre che io lo trovi, scusate, sto cercando questi, no, La Repubblica, La Stampa, Avvenire, Il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Allora, fa tutto un editoriale che si intitola I casi della vitola, quindi si gioca già da lì, e vediamo solo il finale però, tanto mi sa che ho tirato giù il cursore, eccoci qua. Ora il bello è che a chiedere la testa di Ranucci, amico del pregiudicato La Vitola, tra virgolette, sono partiti e giornalisti di destra che hanno passato la vita alle dipendenze o al seguito di pregiudicati. Ferrara e Sallusti moraleggiano sulle frequentazioni di Ranucci dopo aver servito, riverito e o santificato il fiorfiore dei pregiudicati d'Italia, che però infestavano le istituzioni, non un'osteria. Silvio B., Paolo B., Craxi, Previti, Dell'Utri, Cosentino, Contrada, Verdini, Formigoni, Cuffaro, Giugiù fino alla Minetti. Per non farsi mancare nulla, Ferrara era pure una spia della CIA. 16 anni fa la stampa di destra si abbeverava la purissima fonte di La Vitola per killerare Fini per conto di Berlusconi, e ora chiede a Ranucci di ritirarsi o alla RAI di cacciarlo perché è amico del pregiudicato sbagliato o di quello giusto nel momento sbagliato. E questo è il finale della editoriale del Fatto Quotidiano, particolarmente tagliente ma anche particolarmente calzante, credo, no? Dal punto di vista di chi va a fare la predica oggi a Ranucci, sostenendo invece le ragioni dell'imparzialità, del giornalismo e andiamo a vedere a questo punto sempre il Fatto a pagina 3, se non sbaglio, sì, perché stiamo un attimo in ambito editoriale. Il futuro di Repubblica agita i giornalisti e il PD. Sapete che Repubblica è stata venduta, sapete che il nuovo editore è un personaggio che ha rapporti con la destra greca e quindi c'è e sapete che Orfeo andrà a dirigere il quotidiano nazionale, quindi i giornali del gruppo Rifeser, Il Giorno, Il Resto del Carlino, vi dicendo, e quindi avendolo scritto quotidiano nazionale, dato questa anticipazione, i giornalisti di Repubblica hanno detto: beh, allora te ne vai, visto che andrai a scrivere non solo per la concorrenza ma anche per quella che teoricamente dovrebbe essere un'altra linea politica. È Luca De Carolis che scrive, un direttore che lascia all'improvviso, per giunta sfiduciato da una redazione ovviamente preoccupato. È un nuovo proprietario straniero che non ha ancora scoperto tutte le carte. Non è un problema solo per chi lavora a Repubblica al suo 50° anno di vita, ma anche per il PD, perché tanti lettori del giornale fondato da Eugenio Scalfari votano per i Dem. Poi c'è tutta la cronaca di cosa è successo nelle stanze di Repubblica, ma c'è un'altra notizia, perché lunedì dovrebbero aversi notizie più precise sul prossimo direttore di Repubblica, ci sono già molte voci in giro, mentre resta in uscita Lirio Abbate, che dovrebbe diventare il vice direttore del giornale del gruppo Angelucci, cioè dall'Espresso Repubblica passa al giornale. Lui ha raccontato di voler lasciare proprio per dissapori con Orfeo, non trovava spazio sul giornale, dicono, più che amareggiato anche da due pacchi bomba mandati nelle redazioni Repubblica di Roma e Palermo fra la fine del 25 e 26. Sullo sfondo la riflessione di Sandro Ruotolo, giornalista europarlamentare PD con delega all'informazione, che dice: in un futuro di piattaforme intelligenza artificiale avremo comunque bisogno di giornalisti veri come più di prima, ma non se ne parla abbastanza al di là del risico nei, e non lo saprete mai, perché questo articolo incredibilmente non, cioè finisce così, finisce con nei e poi non hanno saputo impaginarlo bene qui sul Fatto, ahimè. Forse qualcosa nell'orecchio Travaglio lo dirà a chi ha impaginato questo articolo. Comunque era facile capire come finiva. Allora, andiamo a vedere a questo punto Il Manifesto, perché c'è il tema del caldo, ma lo decliniamo non solo su questa legge piuttosto inutile che sta facendo il governo per proteggere alcune categorie, ma in realtà le protegge assai poco, ma soprattutto per la questione vita da rider nella canicola, morire di caldo, di fame. C'è tutto un articolo sull'emergenza strutturale, basta spot, la terza ondata del caldo, magari ne parliamo dopo se riusciamo a prendere il direttore di Copernicus, speriamo. Ma anche la crisi climatica arriva in cella, come sapete, allarme del Consiglio d'Europa, il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che il cui acronimo è quasi grottescamente, paradossalmente, CPT, accende i riflettori sulle carceri bollenti. Scrive Leonora Martina: dalle antiche segrete sotterranee che tenevano al fresco i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto al caldo soffocante delle attuali carceri, la pena inumana è ancora il comune denominatore. Non a caso ieri, concludendo la sessione aperta a Strasburgo, il Comitato Europeo ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nei luoghi di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscono in modo particolarmente grave le persone detenute, scusate. Oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, stiamo parlando dei dati che riguardano il sovraffollamento carcerario, sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare da Sollicciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro da parte della magistratura. Il provvedimento però è seguito all'incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti da Sollicciano in ogni modo, perfino ricorrendo a brande o materassi buttati per terra, una disposizione che ancora ieri Roberto Giacchetti non ha esitato a definire fuori legge, chiedendone l'immediato ritiro. Vi dicevo che il 14 luglio ci saranno 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città. Entreranno per guardare con i loro occhi, è un'alleanza che va da Antigone, ACLI, ARCI, CNCA, CGL, Conferenza dei Garanti Territoriali, Ristretti Orizzonti, e ci saranno anche degli influencer chiamati, li chiamo un po' così, ma sono esponenti della società civile, fra cui Bergonzoni, Bignardi, Celestini, Marco da Milano, Davide Di Leo, Luigi Piana, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Vedremo che cosa ci racconteranno. Oh, non ho trattato il finestrino, ma devo dire che è stato un caso piuttosto limite, ci dicono gli articoli, oltre a ricordarci che in questi casi attaccatevi immediatamente alle mascherine che si aprono automaticamente, come avete imparato da molti voli che avete fatto ridendo e scherzando sugli hostess e gli steward che fanno quegli strani gesti. No, guardateli e imparate, perché è importante. A questo punto direi che è tempo fra poco di sentire un piccolo stacco pubblicitario, dopo torniamo invece con la seconda parte di Itaca e quindi con la parte dedicata all'intervista, e parleremo di G8 con Donatella Della Porta, questo vi posso anticipare. Adesso pubblicità e poi ci risentiamo. Itaca, andiamo in viaggio, questa volta andiamo verso un anniversario che sta arrivando, è quello del G8 di 25 anni fa. Nelle vostre telefonate che ho sentito già nei giorni scorsi a Summertime, sentivo queste frasi, no? C'è una frase che ogni anno da 25 anni, secondo me, da non lo so, da una certa emozione sempre quando si sente chi dice io c'ero. Prima ci ascoltiamo un po' di musica, poi su quell'io c'ero ci torniamo, ma non soltanto per ricordare che cosa accadrà in questi giorni a Genova, ma anche per andare avanti, nel senso che va bene ricordare e fare memoria, è necessario, così come va bene anche cercare di riflettere su quello che è accaduto dal punto di vista dei movimenti, degli impegni personali e collettivi, dall'individualismo che si è fatto strada, dal digitale che è arrivato da allora, se vi ricordate. Erano tempi diversi e quindi capire anche dove stiamo andando, che cosa sta succedendo, cercare di leggere anche il futuro, di capire quanto il seme di Genova ha lasciato, poi nonostante la morte del movimento dei movimenti che molti declamano, ma comunque sia. Quindi adesso prendiamoci un attimo di musica e poi... E poi chiamiamo la nostra ospite che è Donatella Della Porta, che è una professoressa che da tempo studia in maniera attiva proprio nelle piazze, nelle strade, leggendo i comunicati, i volantini, facendo grandi studi appassionati e anche molto precisi, quello che si riguarda, come possiamo dire, il dissenso sociale, il fatto di dire no, il fatto di dire basta, il fatto di fare proposte, e quindi con lei andremo a sentire. Scusate la banalità, ma io partirei da qui.
Genova schiacciata sul mare, sembra cercare respiro al largo verso l'orizzonte. Genova repubblicana di cuore, vento di sale, d'anima forte. Genova che si perde in centro, nei labirintici vecchi carrugi. Parole antiche e nuove, sparate a colpi come d'archi bugi. Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera. Sfera di sola, piombo, rombo di gente, tesa atmosfera. Nero, blu l'uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia. Facce scudi da opliti, l'odio di dentro come una scabbia. Ma poco più lontano, un pensionato ed un vecchio cane guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini. Uscir di casa a 20 anni è quasi un obbligo, quasi un dovere. Piacere di incontri a grappoli, ideali identici, essere, avere. La grande folla chiama, canti e colori, grida ed avanza. Sfida il sole implacabile, quasi incredibile, passo di danza. Genova chiusa da sbarre, Genova soffre come in prigione. Genova marcata vista attende un soffio di liberazione. Dentro gli uffici uomini freddi discutono la strategia e uomini caldi esplodono un colpo secco, morte e follia. Si rompe il tempo e l'attimo, per un istante resta sospeso, appeso al buio e al niente, poi l'assurdo video ritorna acceso. Marionette si muovono cercando alibi per quelle vite dissipate e disperse nell'aspro odore della cordite. Genova non sa ancora niente, lenta agonizza fuoco e rumore, ma come quella vita giovane e spenta Genova muore. Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene, Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene. Poi tutto ricomincia come ogni giorno, e chi ha la ragione? Dico nobili uomini, danno implacabili giustificazione. Come ci fosse un modo, uno soltanto per riportare una vita troncata, tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato, perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda. Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda. La salvia splende e sluccica, copre un'aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare. Dal bar Caffè Grappini, verde un'edicola, vende la vita. Resta a mare indelebile. Resta mare indelebile, resta mare indelebile, la traccia aperta di una ferita.
Francesco Guccini, piazza Alimonda, e mentre aspettiamo l'ospite, che al momento non si palesa, quindi sono un po' preoccupato, devo dirvi, però... cerchiamo di capire se riusciamo a contattare Donatella Della Porta, che vi dicevo è una sociologa che ha una grande esperienza per quanto riguarda i movimenti sociali, perché si è fatto tanto parlare, soprattutto negli ultimi mesi, dopo le famose manifestazioni per Gaza, di un ritorno, soprattutto da parte delle generazioni più giovani, di un nuovo impegno rispetto e spontaneità anche rispetto alle manifestazioni in piazza, che hanno fatto subito scattare non dei parallelismi, ma comunque sia la curiosità di capire come si manifestava allora 25 anni fa e come si manifesta oggi. Tante cose sono cambiate e quindi sicuramente c'è da chiacchierare con Donatella Rapporta, se riusciremo a trovarla. E vediamo di riuscirci. E ricordiamo anche che in questi giorni, proprio a Genova, ci sono delle giornate che sono state organizzate per tornare sui grandi temi risolti, quelli che ogni anno, diciamo, rappresentano un po' quello che è il lascito anche di temi mai risolti, sempre proposti, stroncati dalla repressione allora. Manu Chao era uno dei protagonisti allora.
Perdido nel corazón de la grande
Babilonia. E Clandestino era un po' una specie di manifesto politico.
Por no llevar papel, pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Eccoci qua, scusate un po' di confusione che stavamo cercando Donatella Rapporta ma non la troviamo. A questo punto, se la troviamo la metteremo subito in onda, però per non passare il tempo semplicemente a raccontarvi solo notizie, beh, a questo punto comunque apriamo un po' i microfoni, dai, facciamo questa cosa. E vi ricordo lo 02 33 001 001, l'SMS è 33, scusate che ho l'occhiale sbagliato, anche questa cosa ormai denota. Allora, SMS 331 62 14013 e ovviamente diretta chiocciola popolarenetwork.it per le mail. Parliamo anche di questa cosa prima di, speriamo, sentire Donatella della Porta appena arriva, e cioè di anche dei cambiamenti che abbiamo notato rispetto a questi 25 anni e a come e come stiamo cercando di affrontare anche la gestione del dissenso. Sono usciti tra l'altro due libri interessanti sul dissenso, scritto da una giornalista e da una professoressa universitaria, che riguardano proprio un tema che è tornato ed è tornato prepotente dopo quello che è ovviamente anche il disegno governativo attraverso i famosi decreti ormai legge sicurezza. E quindi chiedere a voi a questo punto, allo 02 33 001 001, come vedete, come leggete soprattutto il fatto che si possa tornare a protestare, o anche se queste proteste che abbiamo visto rispetto a Gaza sono qualche cosa che ci danno una chiave interpretativa diversa per il futuro. Sono cambiate molte cose, vi stavo già dicendo prima, però anche il vostro parere sicuramente di come, soprattutto i più giovani magari, se avete voglia, o chi per la prima volta è andato in manifestazione, o anche chi ha parlato con loro, chi li ha incontrati, anche intercettare le diverse generazioni è sempre una cosa estremamente interessante. Se avete voglia, 02 33 001 001, per parlare qui a Itaca, a Radio Popolare.
Vu qu'on se perd, vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser. Pour peu de choses, on se sent dépossédé, entre guillemets,
entre les lignes.
Ceux qui m'appellent frère sont des étrangers, portent le même nom mais pas le même trait. Vu de près, ici le portrait gâché, entre parenthèses,
entre les lignes.
Arrivé avec les giboulées, juste un pied foulé, et mes repères sont chamboulés, regard embué, derrière ces vitres. Je ne suis pas chez moi mais juste en transit. Ils m'ont accepté sans trop de grogne, comme si j'avais été amené par les cigognes. Mais de but en blanc, j'ai fait semblant pour éviter ces regards accablants. Donc
Bomba, tous étrangers quelque part, chez nous ou pas, font bien que je passe ma joue, passe entre les coups.
J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'emprunt. J'ai du mal avec les familiarités de leurs nouveaux conjoints. Vu qu'ils m'aiment sans phare, leur affection me désempare, me laisse à part. On s'est quitté sans se dire adieu et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot
entre les lignes.
Mais sans repère, ici on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux. Et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point.
Entre les lignes.
Ils m'ont dit, laisse ses soucis dans le KGB. On rêve tous un père à la Bill Cosby. Tu sais aussi qu'on choisit pas sa famille. Qu'on soit d'ici ou de Kigali, chez nous on s'appelle frère, cousin et oncle, pour des raisons quelconques. Tradition à la con, ils ont eu peur d'y aller contre. Peur que l'on s'affronte, peur de porter le masque de la honte.
Bomba, tous étrangers quelque part, chez nous ou pas, font bien que je passe ma route, passe entre les gouttes. Retrouver de son pays dans les regards inconnus, se retrouver comme chez soi, au hasard de l'invenue. Cacher sa personnalité derrière un caractère, mais si est qu'on résume son temps volontaire. Oh.
Mon père essaye de me faire accepter le choc, mais il ne parle qu'avec ses mains comme un ventriloque. Et chaque porte qui claque, clash qui grince, me rappelle comment il rince. Sa colère dès que ça coince. Avec mes frères, enfants solitaires, à jouer aux malades imaginaires. Mais je fais semblant de ne pas entendre leurs consignes, rester en marche pour lire entre les lignes.
Bomba, tous étrangers quelque part, chez nous ou pas, faut bien que je passe ma journée.
Eccoci, eccoci, arriviamo. Stavo guardando sul sito di Palazzo Ducale, di Genova Palazzo Ducale, il comunicato del comune, perché ovviamente sono passati tanti anni e sono cambiate molte cose. Una cosa così sarebbe stata assolutamente impossibile 25 anni fa, invece il comune sostiene ovviamente mostre, forum tematici, un'assemblea nazionale di iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 e chi c'è che sta dando vita a queste, a queste iniziative. Fra queste c'è Deborah Lucchetti, che sentiremo magari nelle prossime puntate, e c'è un programma che trovate online per tutti questi incontri. Ma adesso dovrei essere riuscito a contattarmi finalmente con Donatella Della Porta. Pronto, Donatella?
Ci sono, ciao Angelo.
Ciao, come stai?
Tutto bene.
Ecco, ti ho già presentato mentre aspettavamo di riuscire a acchiappare la linea ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come una delle più attente osservatrici dei movimenti e del dissenso, anche dal punto di vista non soltanto della tua passione, ma anche dal punto di vista universitario e scientifico. Allora, io vorrei partire proprio da qui. Abbiamo letto un tuo bellissimo editoriale l'altro, un paio di settimane fa, su Pubblico, la newsletter di Fondazione Feltrinelli, e dove tu mettevi in relazione appunto le ultime proteste e movimento per Gaza rispetto a uno storico quasi fatto, no? Cioè, sei andata a ripercorrere, diciamo, almeno dal G8 genovese fino ad oggi, scandendo in due aspetti particolari: quelli degli anniversari, quindi hai guardato cosa è successo nell'anniversario dei 10 anni, dei 20 anni, adesso siamo ai 25. Qual era il tuo ragionamento?
Allora, partiva da un fatto casuale, no? GSF, Genova Social Forum e Global Smooth Flottiglia, entrambi ci riportano a Genova, e nelle mobilitazioni di pochi mesi fa Genova è stata centrale nel lanciare un messaggio di pace, di giustizia, di opposizione al genocidio, ed è stato anche un elemento, come dire, osservato, quindi ricordato, il fatto che Genova ha una tradizione antifascista, ha una tradizione di resistenza, ma anche il fatto che a Genova si è sviluppato una serie di elementi di convergenza all'interno delle culture di opposizione e di dissenso in Italia, che è stata importante nel 2001 e che è stata importante anche nelle grandi manifestazioni della Global Smooth Flottiglia. Da un certo punto di vista, il modo in cui le manifestazioni, il grande sostegno popolare sulla Global Smooth Flottiglia sono state realizzate a Genova ricorda molto il metodo del consenso, che era un elemento centrale, è stato detto anche come il metodo dei social forum. E infatti quello che abbiamo visto in tutte e due le occasioni è stata la capacità di creare coalizioni molto ampie, con una forte inclusività di attori diversi, dalle organizzazioni pacifiste tradizionali nel mondo cattolico, alle sindacati, inclusi sindacati di base, a movimenti femministi, ambientalisti e così via. E questo è stato fatto anche in tutte e due le occasioni a partire da una forte spinta morale, etica, combinata anche con una consapevolezza politica, quindi con un senso di urgenza che era presente in tutte e due le occasioni a Genova, per un futuro che si prospettava estremamente pericoloso, che si vedeva come estremamente pericoloso per i valori di base ampi. Anche questo avveniva attraverso il concentrarsi dell'attenzione su dei progetti specifici. La Global Smooth Flottiglia era uno di questi. Nel Genova Social Forum, la contrapposizione ai vertici delle organizzazioni internazionali prendeva un significato anche fortemente inclusivo dal punto di vista organizzativo. Dal punto di vista della memoria è interessante, perché riseguendo i vari anniversari, in questo caso come per esempio se si ripercorre gli anniversari del 25 aprile, quello che si vede è che la memoria resta malleabile e si riconnette e può diventare risorsa in momenti di forte mobilitazione, e anche che la memoria è influenzata, filtrata attraverso i momenti specifici che viviamo. Quindi ci sono tanti elementi che del Genova Social Forum possono essere ricordati. La connessione che si può fare adesso è quella del capacità di costruire convergenza tra attori diversi su un progetto di giustizia in momenti drammatici, cioè in momenti in cui l'urgenza di mobilitare le forze progressiste è sentita come particolarmente drammatica.
Ecco, Donatella, abbiamo solo 3 minuti e mezzo perché abbiamo fatto tardi cercando di collegarci, ma volevo farti questa domanda, c'è dello iato che c'è sempre stato un po', no? Fra movimenti e partiti. Domani mandiamo in onda un'intervista che ho fatto a Pablo Iglesias, che dice che non è particolarmente d'accordo su questa affermazione. Ma è vero anche il fatto che i movimenti spesso sono più avanti di quello che sono i partiti, questo è un dato sociale. Tu come vedi questo aspetto, alla luce di un giornalismo che, se non c'è proprio la notizia sempre, tende a dire che le cose sono morte subito?
Diciamo, gli effetti di Genova, se mi chiedi questo, di lungo periodo anche sui partiti ci sono stati, ma non c'è dubbio che i movimenti in questi momenti scavalcano e fanno pressione sui partiti. A Genova i partiti del centro-sinistra non erano forza trainante, neanche i sindacati nel loro complesso, erano stati alcuni sindacati a mobilitarsi, e abbiamo visto rapporti tra movimenti e partiti di tipo diverso. Menzioni Pablo Iglesias, Podemos nasce all'interno di un'altra grande momento di mobilitazione, quello delle proteste contro l'austerità 10 anni dopo il Genova Social Forum. Negli anni della lotta contro la globalizzazione neoliberista nasce per esempio Syriza, che è un altro partito che poi si trasforma, eccetera. Quindi direi rapporto tra partiti e movimenti varia, spesso questi momenti di forte mobilitazione riflettono anche una delusione per l'incapacità dei partiti politici a sinistra di rappresentare esigenze emergenti, anzi una percezione forte spesso di complicità tra alcuni partiti della sinistra e l'evoluzione a cui il movimento si contrappone. Però poi ci possono essere anche momenti di innovazione rispetto al sistema dei partiti.
Ecco, io andrei avanti ancora a lungo con te, magari ci sentiamo un'altra volta, perché purtroppo ci ha mangiato via il tempo il fatto che non riusciamo a collegarci. Intanto ti ringrazio moltissimo, Donatella, ci vediamo a Genova?
A presto.
Va bene, grazie mille, grazie ancora, buona giornata. Donatella Della Porta, ve lo ricordo, sociologa e grande studiosa dei movimenti. Siamo arrivati allora alle 9.57, adesso c'è uno zic di pubblicità e poi andiamo avanti con la terza parte di Itaca. Domani, come vi ho detto, invece manderemo in onda l'intervista a Pablo Iglesias. Eccoci qua, Angelo Miotto al microfono alle 10 in punto, siamo sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Itaca. Abbiamo sentito poco fa la professoressa Donatella Della Porta, mi è spiaciuto, porca miseria, perché lei, possiamo dire, non è che violiamo nessuna privacy, vive in un posto vicino a Firenze dove non prende proprio bene il telefonino, quindi ora che ci siamo riusciti a sintonizzare ci abbiamo messo un po', questo ci ha un po' ostacolato in altre domande che avremmo voluto e che avrei voluto farle, ma questo per dirvi, chiudendo quindi il capitolo del G8, che noi a Itaca qui a Radio Popolare tratteremo G8 sia domani che il prossimo weekend di trasmissione con interviste mirate. Domani c'è Pablo Iglesias, poi stiamo preparando altre interviste, sentiremo Giorgia Serughetti, sentiremo Joan Subirats e poi saremo ovviamente a Genova. Il 19 c'è la manifestazione convocata dalle realtà antifasciste e poi il 20 c'è Piazza Raimondo ovviamente e il 21 ci sarà la fiaccolata per quanto riguarda invece la tristemente famosa Scuola Diaz. Allora, quindi restate sintonizzati su questa trasmissione soprattutto, ma anche nel palinsesto ovviamente dei nostri giorni di radio, degli approfondimenti di Radio Popolare, perché si avvicinano i giorni non solo del ricordo, assolutamente, come ci dice Margherita, no? Dice non parliamo solo di scontri, parliamo della ciccia, di quello che erano stati gli incontri, certo, torniamo sui temi, ci mancherebbe altro. Come ci dice anche, ci dicono anche altri ascoltatori che ci scrivono, c'è tra l'altro uno studente della professoressa Della Porta che la saluta, Francesco, e c'è un altro invece messaggio di Schulz, si firma, che dice: il dissenso oggi è fatto di slogan e spontaneismo. Una volta si diceva che lo spontaneismo è la luce, credo che sia, della lotta. Senza programma e senza forze politiche che fanno programmi rimane sterile il dissenso. Questo potrebbe essere un bel tema di discussione, non sono così d'accordo con quello che dici, però non abbiamo il tempo per argomentare, però è interessante comunque sia la tua posizione, perlomeno che tu la prenda, quindi anche il fatto di poter dissentire già è un gioco, non solo di parole. Fra poco andiamo o cerchiamo di andare, adesso lo scopriremo, perché oggi è una questione di siamo attaccati ai telefoni, sì, andremo, perché Alessandro Braga dalla redazione mi fa degli ampi gesti, forse vediamo adesso, dice, mi sta tenendo sul filo, a sentire che cosa combina Copernicus. E Copernicus è un bellissimo nome per, se andate a vedere il suo sito Copernicus Italia .it, è un programma europeo che studia la Terra vista da fuori e quindi ci potranno dire anche che cosa vedono rispetto a queste ondate di calore, che ovviamente non è qualcosa di passeggero, non è soltanto il Niño che torna, ma è frutto, ahimè, di quel cambiamento climatico un po', direi, ed evidentemente trascurato, per esempio nelle parole di Descalzi oggi nella sua intervista sul Sole 24 Ore che vi abbiamo letto nella prima parte. Allora, un attimo di stop alle parole, avevo individuato una bella, eccola qua, una bella musica da farvi sentire. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway, I've lost my face, my dignity, my monochrome. Everything is gone, and I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle, you love. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome flows, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome light.
Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows, I listen to people walking in the down street. There is life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. Anyway, I can try anything.
Jan Tiersen con Monochrome, lo sfumiamo dolorosamente, ma perché voglio andare a salutare, eccoci qua, il dottor Bontempo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, che è direttore, giusto, di Copernicus?
Sì. Ecco. Il servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus, per essere precisi.
Perfetto, allora, siamo riusciti intanto a stabilire la linea, è già un successo, perché oggi abbiamo avuto particolare difficoltà con l'ospite di prima. Allora, direttore, ci racconti innanzitutto cosa fa? Perché da lì partiamo.
Beh, come servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus, quello che facciamo è prendiamo le informazioni che ci vengono dai satelliti del programma Copernicus, ma anche da molti altri satelliti, e li trasformiamo in informazioni climatiche che si possono utilizzare per scelte, decisioni e anche per informare le scelte politiche, diciamo.
Ecco.
Per cui questo vuol dire stato del clima europeo, vuol dire bollettini mensili e nell'ultima istanza vuol dire un monitoraggio costante della temperatura degli oceani, dell'atmosfera, dei ghiacciai e via dicendo.
E come stiamo?
Beh, stiamo che fa caldo e non solo per la stagione. Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
Ecco, il fatto che non ci sia un modello ci deve preoccupare?
No, insistevo sul fatto che non ci sono i modelli. Ovviamente noi abbiamo i modelli, li giriamo, li utilizziamo per fare previsioni meteorologiche, previsioni stagionali, anche per fare proiezioni future, ma insistevo sull'assenza dei modelli, perché alle volte la scienza del clima viene criticata come se queste fossero delle macchine strane inventate dagli scienziati che ci raccontano delle cose che non sono vere.
Ecco, quelli sono i negazionisti, quelli, i negazionisti.
Sì, non si può negare un termometro,
certo.
Come dire, o il livello del mare, quello è un fatto. Ecco, i fatti sono chiarissimi e non lasciano adito a dubbi. Il clima sta cambiando e già adesso, non c'è bisogno di aspettare i prossimi 10 anni o il prossimo secolo. Già ora siamo in un clima che non ha precedenti nella nostra storia.
Ecco, mi faccia fare la battuta, come non si può negare che l'Europa non sia nei Caraibi.
No, anche se a livello di continenti è il continente che si sta scaldando di più. Per cui,
perché?
Come sempre, è un'ottima domanda. Come sempre, quando ci stanno delle ottime domande, le risposte non sono altrettanto facili. Verosimilmente è una combinazione di fattori. Sicuramente la perdita di ghiaccio nell'Artico europeo, che fa parte del dominio che noi chiamiamo Europa, gioca un ruolo. L'Artico è la zona che si riscalda più del pianeta. Quando parliamo di Europa e la confrontiamo con la media globale, facciamo anche un piccolo problema, nel senso che l'Europa essenzialmente è terra al di là di questa parte dell'oceano Artico, mentre la media globale ha a che fare con molti oceani, e gli oceani si stanno scaldando in media meno che le terre emerse, per cui anche questo è un fattore. Ma anche se confrontassimo l'Europa con gli altri continenti, con le altre terre emerse, l'Europa comunque si scalderebbe a un ritmo leggermente superiore. Forse anche un cambio di circolazione che ha reso più frequente, più intensi questi promontori anticiclonici che abbiamo visto negli ultimi ultimi mesi, queste ondate di calore e forse anche un ruolo della legislazione che ha migliorato la qualità dell'aria in Europa, che è stato un fattore estremamente positivo che ha migliorato molto la nostra salute, ma ha reso in media i nostri cieli leggermente più trasparenti, quindi potrebbe aver giocato un ruolo anche questo nel riscaldamento aumentato dell'Europa.
Aria migliore, purtroppo noi trasmettiamo da Milano, quindi ovviamente diciamo come media. Senta, io volevo alleggerire un attimo il tema. Intanto, scusi, l'avevano fatta mille persone questa annotazione, ma lei si chiama Carlo Buontempo e lavora a Copernicus, è stupenda questa cosa.
È abbastanza divertente. In realtà se ne sono resi conto i colleghi spagnoli che hanno scritto addirittura dei blog, degli articoli,
ecco.
Abbastanza divertente, accomunando tutte le persone che hanno un nome relazionato con la propria professione. Sì.
Beh, perlomeno da un po' una sorta di ottimismo di cui abbiamo bisogno. Però io volevo chiedere anche una cosa molto personale: come è arrivato a interessarsi di questa tematica, ad arrivare a Copernicus, e in secondo luogo è un lavoro che le mette ansia ogni tanto?
Come sono arrivato a Copernicus? Beh, io sono un fisico di formazione, ma anche prima di intraprendere la carriera universitaria di fisica ho sempre avuto una passione per la natura nel senso più ampio del termine. Non necessariamente la meteorologia o del clima. Poi facendo fisica mi sono interessato prima all'oceanografia fisica, anche se molto brevemente, e poi alla fisica dell'atmosfera e quindi del clima, e poi non ho più cambiato, cioè, quello di cui mi sono occupato negli ultimi quasi 30 anni. Sull'ottimismo o pessimismo, in linea di massima io sono una persona ottimista, nonostante i dati non lasciano spazio per troppo ottimismo, e sono ottimista perché credo nelle nostre capacità umane di saper affrontare e risolvere anche le sfide più complesse. Questa è una sfida enorme, probabilmente la sfida più grande con cui ci siamo mai confrontati come specie, e penso che però noi abbiamo le risorse, a partire dall'informazione scientifica, a partire dai satelliti, dai supercomputer che sono importantissimi nel nostro lavoro per trasformare questi dati da satellite in informazioni per gli utenti. Ecco, questo ci dà un'istantanea del pianeta che nessun altro essere umano ha mai avuto prima. E questa è una risorsa incredibile e ci può permettere di cambiare traiettoria se lo volessi. È una questione di volontà, come capacità l'abbiamo, per cui nutro ottimismo in noi.
Oggi i giornali parlano tutti della terza ondata che sta arrivando. C'è, come valuta l'informazione che viene fatta? Io non glielo chiedo soltanto quella italiana, credo che lei abbia sotto occhio anche informazione più vasta, ovviamente, visto che lavorate soprattutto sull'Europa, però c'è questa cronaca che riporta dati, forse non li cita tutti, ma sicuramente ci mette addosso un bel po' di ansia, o no?
Sì, cioè, non è il mio lavoro, per cui rispetto la
come utente, diciamo, allora, come utente, come la valuta?
Trovo il discorso sensazionalista, il titolone, dalle bombe d'acqua agli inferni che ci arrivano addosso, forse è utile a vendere giornali, però non necessariamente utile a informarci della sostanza del problema o della gravità del problema. È più facile fare un titolo di successo che non entrare nel dettaglio. Invece penso quello di cui ci sia bisogno sia proprio quello di entrare nel dettaglio, nel capire cosa vuol dire che la temperatura sia più alta in Europa, cosa vuol dire che il livello del mare aumenti, e non per la nostra vita quotidiana, ma per esempio per gli investimenti, per le infrastrutture, per la nostra capacità di adattarci. Ecco, ci sono una serie di implicazioni enormi per tutta la società che dovremmo iniziare a fare, dovremmo iniziare a guardare nel dettaglio. Ecco, questo ha bisogno di un'informazione sostanzialmente più ricca e meno sensazionalista, secondo me. Ovviamente lo dico come utente, più che non sono un esperto della materia, però mi dà l'idea che manchi spesso nel dibattito pubblico una discussione di qualità sui fondamentali di questo cambiamento e di come questi cambiamenti importanti, molte delle variabili di sistema, portino a conseguenze enormi per tutti noi.
Senta, un'ultima domanda, intanto la ringrazio moltissimo per questo tempo che ci ha dedicato, è sulle informazioni che voi raccogliete e sull'uso che ne viene fatto poi dal punto di vista dei decisori politici. Ovviamente ci sono tantissime persone che lavorano su questi temi e sono rispettabilissime eccetera, però poi la sensazione è che finiscano le decisioni ovviamente sempre delle più o meno delle solite persone, no? Quelle che governano, diciamo così, le grandi leve a livello globale, e non sembra, cioè sembra comunque sia un qualche cosa che avvenga molto lentamente rispetto invece alla consapevolezza che molto spesso ci trasmettete sia nei dati che nei dibattiti, appunto quelli più informati.
Sì, forse vale la pena qua dividere tra l'adattamento e la mitigazione, nel senso che sulla mitigazione, che è il problema fondamentale alla fine nel lungo periodo, c'è bisogno di un accordo multilaterale vincolante, non ci sta altra soluzione, e questo è estremamente complicato perché ha implicazioni per il sistema economico, per la struttura della società, per il modo di generare energia e cibo, insomma mi rendo conto che è una transizione complessa. Dall'altra parte ci sta l'adattamento. Anche gli attori locali possono fare moltissimo e stanno facendo moltissimo, per cui anche sulla capacità poi della politica di interpretare o utilizzare i dati per cambiare o per indirizzare le scelte in altre direzioni. Ecco, secondo me nell'adattamento questo sta succedendo. Se guardiamo il numero di città europee che hanno un piano di adattamento climatico, è raddoppiato negli ultimi 10 anni, siamo oltre il 50%. Questo vuol dire che esiste, specialmente a livello locale, una consapevolezza del fatto che il clima sta cambiando e anche una capacità tecnica per utilizzare le informazioni disponibili e migliorare le infrastrutture, migliorare la nostra capacità di gestire un clima fondamentalmente diverso da quello delle generazioni precedenti. Ecco, in questo senso secondo me esiste una grossa differenza tra i due scenari, anche dovuta al fatto che uno non può essere... praticamente non può essere locale, ha bisogno di un accordo globale.
Carlo Buontempo, grazie davvero, grazie di questo ottimismo anche che ci ha trasmesso.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro, soprattutto buon lavoro a Carlo Buontempo che è il direttore di Copernicus, ve lo ripeto se volete, copernicus-italia.it, qui trovate tante cose che vi spiegano cos'è questo progetto, ma direi che Carlo Buontempo ci ha raccontato molto bene come queste informazioni che loro leggono dalla rete di satelliti in tempo reale sulla salute del pianeta siano non soltanto necessarie ma anche utili, e citava questo dato anche che mi ha molto colpito di come ci siano dei piani dal punto di vista delle infrastrutture territoriali più capillari, quindi c'è anche questa cosa interessante, no? Spesso ci facciamo impressionare dai grandi titoli di giornale, dalle grandi dichiarazioni di persone piuttosto deficienti, direi, no? Dal punto di vista delle informazioni o della capacità di trasmettere un messaggio che non sia un messaggio dettato dalla pancia politica che vogliono rappresentare, della loro linea, mentre c'è tutta una realtà che si muove e che forse non è rappresentata, non è degnamente rappresentata, e che potrebbe evitarci anche poi al bar, che è poi il luogo dove in genere ci si scambiano le quattro parole ancora, di essere completamente disfattisti anche quando, ahimè, fa caldo e si suda. 0233 001 001, abbiamo 8 minuti, è così anche per voi, cioè, sentite questa cosa? E cioè non soltanto il pessimismo del oddio stiamo peggiorando nel nostro cambiamento climatico, ma anche dopo l'intervista a Carlo Buontempo, non è soltanto lui, ci sono tante altre associazioni, e pensate al Giusto Clima che fa nostra qui per esempio a Radio Popolare, no? Che ci racconta tante cose anche positive di come ci si fa a impegnare in prima persona per esempio nel produrre energia e quindi in maniera rinnovabile, e quindi abbassare invece quelle maledette fossili di cui ci parlava De Scalzi. Allora, se volete telefonare e partecipare siete molto ben graditi, se volete scrivere scrivete, mi piace di più la voce, ve lo dico, sono fatto così. Auspicherei, dice Cesare, che il tema del clima avesse la stessa ricorrenza e presenza quanto Gaza, sempre tutti i giorni in ogni spazio informativo. Beh, sono due cose molto diverse, ovviamente. Gaza, sappiamo come genocidio si prende lo spazio informativo. Il tempo, ti dicevo appunto adesso, abbiamo questa trasmissione e anche durante il palinsesto ci sono questi temi che riguardano non soltanto gli umani, ma per esempio anche gli animali. Mi riferisco per esempio a Cecilia Di Lieto, no? Con l'armadillo. E, insomma, sì, d'accordo, grazie, ottimo suggerimento. Nonostante il caldo, dice Franco, opprimente, trasmettete un bel clima e un bravo alla conduzione. Grazie mille, incasso volentieri e soprattutto mi fa piacere che ci sia un clima di trasmissione che ti sia gradito. Poi ancora un po', vediamo se è tornato qualcosa su sempre la questione meteorologica, mentre vi invito a chiamare 0233 001 001. Dai, sfruttiamo questi ultimi minuti insieme. Eccoci qua. Scusate, ma finché ci saranno i negazionisti, che tra l'altro sono al potere, come si pensa di poter intervenire per sanare una situazione disastrosa? Non sono affatto ottimista, dice Paola. Era un po' il senso dell'ultima domanda, no? Che ho fatto a Carlo Buontempo, che però ci ricordava appunto che c'è un altro livello. Quello che noi vediamo molto spesso è il grande titolone, appunto, chi tiene il potere, la sua dichiarazione, il suo tweet, e invece poi nella quotidianità ci sono fior fior di persone che si danno da fare e lavorano proprio perché si riesca a arrivare a quelle due cose che ha citato Carlo Buontempo: la mitigazione da una parte e l'adattamento, ahimè, che è necessario già ormai per arrivare a forse c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
Pronto?
Chi sei? Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Senti, mentre stavo smadonnando con il letto, con le viti che ho sudato, era un piacere, veramente un piacere sentirti, ma veramente ti faccio tanti complimenti.
Grazie, però alla fine l'hai montato il letto.
Un pezzo sì, sì, ma l'altro pezzo no, però ho deciso di rinunciare perché sono tutto quanto sudata. Però nel frattempo sentivo te, che sei veramente un piacere.
Ti ringrazio.
Buona giornata.
Ti ringrazio molto. Ciao. 0233 001 001 per le vostre telefonate in diretta. Abbiamo ancora qualche minuto. Sì, stiamo al caldo, sudiamo. Ieri è stata una giornata veramente opprimente. Io, per esempio, a casa ho dei ventilatori, non ho l'aria condizionata. E devo dire che ieri soffrivo anche con ventilatori. Soffrivo anche ad avere due ventilatori, nel senso che mi sembrava davvero uno spreco dal punto di vista dell'energia che stavo impiegando, però devo dire che faceva veramente, c'era cappa. Poi dopo la sera qui a Milano ha piovuto e qualcosa è cambiato, anche se c'era a un certo punto un clima un po' come trovarsi nel sud-est asiatico. Stamattina già meglio quando sono uscito. Ecco, però al di là di quello che facciamo noi, capire anche se riuscite a cogliere la differenza o se siete predisposti a cogliere la differenza fra un certo pessimismo anche che a volte ci accompagna, è un po' il lamento, no? Il mugugno, il famoso mugugno, tanto famoso a Genova, ma e invece il fatto che esistono, come abbiamo visto oggi con Buontempo, esistono non soltanto istituzioni, ma anche esistono una miriade di associazioni e di enti, di imprese sociali che si danno da fare proprio su questo tema. Allora, sono le 10:24 minuti, se qualcuno vuole chiamare bene, se non leggo ancora dai vostri messaggi, magari per incentivare dibattito e pensiero critico, si potrebbe evitare di usare il termine deficienti pur in sé. No, deficienti è proprio un termine italiano, Marco, nel senso che hanno una deficienza, cioè gli manca questa informazione, perché sennò non potrebbero dire queste cose che dicono. Vale per il climate change come per tanti altri temi, per indicare chi non è ben informato o opinioni diverse. No, lo dico anche soprattutto per il negazionismo che si è sviluppato rispetto ai grandi temi sollevati dai report dell'Agenzia delle Nazioni Unite, per esempio, se vi ricordate in passato, c'è la deficienza in questo senso, che non deficienti, non imbecilli, ecco, non ho detto imbecilli, ho deficienti. Quindi accolgo, ma con questa precisazione. E poi ci dice Sonia che c'è un convegno dalle 9.30 alle 13.30 a Milano, Italia libera dal nucleare. Vediamo un po' dove. L'incontro aperto a tutti si tiene in sala Buozzi, quindi siete ancora a tempo, presso la Camera del Lavoro di Milano, in corso di Porta Vittoria 43. Sono l'Associazione Laudato Si, Alleanza per il Clima, La Terra, la Giustizia Sociale, Rete Ambiente e via dicendo. Tante, sono tante associazioni. È in corso, è in questo momento, fino alle 13.30. Quindi chi vuole può recarsi da quelle parti. Ci avviamo alla fine di questa terza parte di Itaca. Fra poco c'è il giornale radio di Popolare Network. Alessandro Braga e Emanuele Valenti di là stanno cucinando, anzi hanno cucinato, perché ormai siamo con un minuto di pubblicità fra poco e quindi sono già in onda loro. Intanto grazie per questa prima puntata di Itaca, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori. Domani andiamo avanti ancora alle 8.45, domani in intervista a Pablo Iglesias. Domani con i vostri commenti, con i vostri sms, che alcuni non li ho letti, mi scuso, ma soprattutto vi invito con le vostre voci, è così bello sentirvi parlare qui ai microfoni di Radio Popolare, non perdiamo questa bella abitudine, non siate timidi. Un saluto allora da Angelo Miotto e ci sentiamo domani alle 8.45. Buona giornata con i programmi di Radio Popolare. Ciao.